Apriamo il capitolo sorveglianza di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a occuparci di intelligenza artificiale e carcere. Le carceri, gli apparati concentrazionari sono uno di quegli elementi della modernità all'interno dei quali coesistono elementi atavici, se pensiamo alla somministrazione retributiva di vendetta o anche il semplice concetto di cattura. Coesistono a fianco di elementi feudali come il potere assunto dalle gerarchie interne alle carceri, il livello di arbitrarietà decisionale, la dimensione di impermeabilità rispetto a interferenze dall'esterno, come vediamo costantemente, e a fianco di questi coesistono elementi invece moderni, industriali. Se pensiamo che il carcere cellulare è proprio un prodotto della fabbrica e dell'organizzazione sociale, dell'ingegneria sociale che ha accompagnato questi processi di riorganizzazione della relazione tra comunità, potere, capitale, forme di vita, territorio e sostanzialmente tutto, visto il potere totalizzante della tecnica che si fa sistema. Ma il carcere non è solo violenza, asimmetrie di potere, concentrazione industriale di umani trasformati in eccedenze umane. L'apparato detentivo è coinvolto anche dalle trasformazioni apportate dalla rivoluzione informatica, in primis dal suo potere di catalogazione e organizzazione. Pensiamo al ruolo di IBM, IBM nei campi di sterminio nazisti. Ma si arriva a coinvolgere anche la dimensione dell'automazione, della delega decisionale, della delega rispetto all'analisi dei fenomeni e non solo dei dati, portata dalle tecnologie basate sulla cosiddetta intelligenza artificiale. Come vedremo, un aspetto che riguarda l'applicazione di determinate tecnologie in ambito detentivo, così come in altri contesti riguardanti l'ambito molto più esteso del controllo e della repressione, appunto l'applicazione di determinate tecnologie, un aspetto che riguarda l'applicazione di determinate tecnologie è il suo margine di compatibilità con la cornice normativa approvata l'8 dicembre 2023 in sede europea. Questo è un aspetto significativo. L'8 dicembre 2023 è stato approvato l'AI Act, che nella sua definizione generale limiterebbe l'applicazione di tecnologie di riconoscimento biometrico in tempo reale, ad esempio, che limiterebbe le tecnologie di riconoscimento emotivo, escludendo l'ambito didattico e lavorativo, ma non altri, che oltre alle sostanziali aperture rispetto a diverse elasticissime eccezioni basate sui concetti dilatabili a piacimento, di emergenza e di gravità, può consentire ampi margini alle forze dell'ordine di applicazione appunto di controllo biometrico, oltre a consentire enormi sperimentazioni e applicazioni sul fronte della war on migrants e delle frontiere. E all'interno dell'AI Act sembra essere stato lasciato scoperto un altro contesto eccezionale, ovvero quello detentivo. E tra l'altro proprio il contesto detentivo è uno di quegli ambiti da cui possono tracimare tecniche e modalità che poi si sovrappongono al resto della cosiddetta normalità. Pensiamo solo alla schedatura dattiloscopica, alla schedatura basata su impronte digitali e a quanto, seppur nata in ambito forense e carcerario, oramai sia parte integrante delle tecnologie di autenticazione per la popolazione nel suo insieme. Pensiamo a tutti i documenti biometrici che contengono le nostre impronte digitali. Quindi, insomma, l'aspetto della tracimazione è, secondo me, significativo da sottolineare. Come abbiamo detto, l'apparato detentivo è caratterizzato da questa coesistenza di atavismi, di impulsi, diciamo, violenti, presociali, di gerarchie medievali, del nichilismo capitalista della tecnica, dell'organizzazione informatica e dell'automazione anche decisionale delegata all'intelligenza artificiale, e quindi probabilmente ci offre uno spaccato, ci offre una sezione, una fetta con tutti gli strati visibili, i vari gusti, insomma, della torta che caratterizzano la nostra civiltà nel suo insieme. questo lungo preambolo, ci ascoltiamo un po' di musica prima di addentrarci nelle applicazioni specifiche di tecnologie basate su intelligenza artificiale in Europa, in particolare concentrandoci su un programma in fase di sperimentazione sul campo a Tarragona, in Catalogna, ma più in generale cercando di osservare quali sono le funzioni che l'industria informatica sta cercando di proporre all'apparato detentivo, come sempre, come conseguenza di questo marketing, andando a plasmare l'apparato detentivo. È importante sottolineare come l'intervento di aziende private vada a conferire una forma a diversi fenomeni, in particolare anche in ambito sorvegliante e repressivo. Stiamo parlando delle applicazioni dell'intelligenza artificiale all'apparato detentivo e della compatibilità di queste applicazioni con la cornice normativa dell'AI Act europeo, della legge, della cornice normativa sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Come sappiamo, ci sono diversi programmi di sorveglianza basati su tecnologie di cosiddetta intelligenza artificiale, programmi che introducono come principale funzione l'analisi di moli di dati che possono provenire da archivi o da riprese video effettuate in tempo reale, programmi che automatizzano queste analisi e le relative segnalazioni, sostituendosi così a migliaia di operatori umani che sarebbero necessari per effettuare un lavoro simile, e ovviamente sostituendosi introducono o riproducono diversi tipi di pregiudizi, di sproporzionata attenzione verso determinate fasce di popolazione, ma anche di condizionamento delle condotte, che è un aspetto importante che ritornerà in questo approfondimento, ovvero quella che in termini semplici può essere considerata la cosiddetta funzione di deterrenza, ma che in termini più profondi possiamo immaginare riguardi come agisce un insieme di individui sapendo di essere costantemente analizzato. Del resto il concetto stesso di panopticon nasce proprio in ambito detentivo. Il panopticon, che ora utilizziamo come metafora della società della sorveglianza, è un modello di carcere studiato dal filosofo britannico utilitarista Jeremy Bentham nel 1791 e pensato principalmente per suscitare la percezione nella popolazione detenuta di essere costantemente osservata, quindi soprattutto un effetto psicologico. Senza andare lontano, qui a Torino possiamo citare i programmi Argo, il programma Uprise e molti altri in giro per l'Italia che stanno a cavallo tra il progetto Smart City, quindi la catalogazione di ogni evento, la moltiplicazione di organi di senso digitali e di nuclei cognitivi digitali sovrapposti al territorio urbano. parallelamente alla israelificazione della società, ovvero l'accettazione e la promozione di un clima di minaccia perenne funzionale alla proliferazione della sorveglianza, scusate, mirata o di massa. Vedremo quale margine di compatibilità si registrerà tra queste pratiche con le sedimentazioni legislative dell'AI Act approvato l'8 dicembre 2023 e le mutazioni future che potranno avvenire in ambito normativo, ma anche quando i concetti di gravità e di emergenza potranno essere dilatati per consentire programmi di questo genere. Ma arriviamo appunto allo studio centrale di questo approfondimento. Andiamo al carcere di Masdenric in Catalunya, perché a partire dallo scorso anno il carcere di Masdenric, un carcere tra l'altro ultramoderno, se andate a osservarne la realizzazione, le immagini, un carcere ultramoderno completato nel 2012 e considerato un modello di carcere di design che è stato candidato alla sperimentazione di un programma subito ampiamente criticato da diverse associazioni spagnole per i diritti umani e per i diritti delle persone detenute, un programma di sorveglianza algoritmica della popolazione detenuta. Come riportato dai media locali, il sistema ha tre obiettivi dichiarati. Il primo obiettivo è quello di implementare un sistema automatizzato di ricerca di dati e di analisi di informazioni sui detenuti che si trovano a Masdenric per classificarli in base ai profili di rischio di violenza e di compatibilità reciproca all'interno del centro penitenziario. In sostanza, quelli che è meglio che non si incontrino, al di là della classificazione sulla pericolosità sociale di ogni singolo individuo. Lo stesso sistema mira anche a classificare i detenuti con un profilo di rischio per l'introduzione di sostanze o oggetti proibiti. Questo quindi, diciamo, un programma di profilazione algoritmica delle persone contenute prigioniere all'interno del carcere di Masdenric. Oltre alla profilazione dei detenuti, il secondo obiettivo concerne invece il riconoscimento emotivo. Il sistema di intelligenza artificiale infatti analizzerà le espressioni, gli atteggiamenti, i comportamenti non verbali, sia nella sfera intima che negli spazi comuni, per estrarre e fornire informazioni riguardanti potenziali azioni illegali. La terza applicazione riguarda un sistema automatizzato di riconoscimento facciale e controllo degli spostamenti per contrastare il rischio di fuga e mettere in sicurezza aree critiche del perimetro. Su questi aspetti torneremo in seguito. Intanto, l'azienda coinvolta in questo progetto pilota è la francese Inetum, con un budget di circa 200.000 euro, che sono relativamente pochi se pensiamo all'impatto di un progetto di questo genere. E questo indica anche quanto poco possa costare al giorno d'oggi la sorveglianza totale e pervasiva di una comunità umana, in questo caso carceraria. Inetum è un'azienda che si occupa di transizione digitale ad ampio spettro e infatti ha fatto gola a fondi di investimento di venture capital come il fondo statunitense Bain Capital e il fondo italiano NB Renaissance, che se la sono comprata nel 2022. In alcuni report catalani viene sottolineato tra l'altro come Bain Capital, fondata dal repubblicano Mitt Romney, abbia nel proprio portafoglio diverse imprese del settore bellico e legami con l'apparato militare sionista. Ma al di là di chi governi dal punto di vista finanziario questi processi, l'aspetto che mi sembra più rilevante sottolineare riguarda la dimensione totalizzante di questo sistema di sorveglianza. E quindi, da un lato, catalogare individui in base a registri individuali messi poi in relazione tra di loro per segnalare eventuali connessioni, rischi, reti relazionali e via dicendo. Estrarre potenziali profili intenzionali o comportamentali, attivare controllo biometrico applicato agli spostamenti all'interno della struttura. andiamo a vedere come questo possa essere o meno compatibile con la cornice normativa dell'AI Act europeo. Il riconoscimento emotivo di fatto è stato proibito in ambito didattico e lavorativo, ma i cosiddetti interrogatori aumentati, quelli basati appunto sul riconoscimento emotivo e quindi l'analisi di micro contrazioni muscolari all'interno del volto di una persona, della direzione dello sguardo e via dicendo, vengono consentiti alle frontiere, quindi nella War on Migrants, mentre sul carcere non si registra all'interno di quanto per ora diffuso su quanto contenuto all'interno dell'AI Act, non si registra nulla di restrittivo in ambito detentivo. Un altro elemento indicativo riguarda il cosiddetto social scoring, il punteggio sociale attribuibile a individui in base alle loro caratteristiche sociali o alle loro condotte. Questo viene definito altamente discriminatorio e quindi da proibire all'interno dell'AI Act. Chissà se anche in questo caso potrà verificarsi un'eccezione per quanto riguarda specifici contesti ristretti come quello detentivo. Ristretti non solo nel senso carcerario, ma anche in quanto percepiti come privi di riverberazioni nella società nel suo insieme. Insomma, social scoring proibito ma consentito all'interno di un bacino specifico come quello detentivo. Di fatto l'etichettatura della pericolosità sociale, l'etichettatura e la profilazione algoritmica delle persone detenute mi sembra possa rientrare assolutamente all'interno dell'insieme del fenomeno del social scoring, del punteggio sociale. Riprendendo i tre obiettivi principali del sistema sperimentato nel carcere di Tarragona, oltre alla profilazione individuale e a questa forma di social scoring, ripartiamo dalla possibilità di effettuare riconoscimento facciale per monitorare gli spostamenti. Al di là di altri contesti meno restrittivi come quello statunitense, ad esempio, dove il riconoscimento facciale è previsto nelle carceri come servizio fornito da aziende specifiche per funzioni, per esempio, come il conteggio delle persone detenute. Qui negli Stati Uniti, appunto, come anche in Spagna, in Catalogna, per il ruolo a Tarragona di questa azienda, in Netum, possiamo osservare un'altra dinamica di colonizzazione, di simbiosi tra aziende private e apparato pubblico. Ecco, tornando al di là delle sperimentazioni e dei servizi offerti negli Stati Uniti, tornando a Tarragona, nel carcere di Masnerik sarebbe funzionale il riconoscimento facciale al monitoraggio degli spostamenti e dell'eventuale accesso ad aree cosiddette a rischio, come ad esempio a rischio evasione. In questo caso potrebbe essere un contesto in qualche modo simile, e stiamo sempre parlando di compatibilità con le cornici normative europee, potrebbe essere un contesto assimilabile a quello del controllo biometrico degli accessi in ambito lavorativo, che per esempio in Italia è giustificato esclusivamente per contesti a rischio sicurezza e ordine pubblico. Quindi un datore di lavoro non può utilizzare il riconoscimento biometrico al di là del previo consenso di lavoratrici e lavoratori, non può essere utilizzato in qualunque contesto, ma può essere giustificato per motivi di rischio sicurezza, ordine pubblico, rischi sanitari e via dicendo. E quindi potrebbe essere eventualmente estensibile per similitudine al divieto di accesso ad aree specifiche nelle carceri. Ma il punto evidentemente più estremo riguarda il panopticon emotivo, quello in cui si intende appunto riconoscere e prevedere eventuali potenziali condotte proibite messe eventualmente in atto dalle persone detenute a Masnarik, basandosi sul riconoscimento algoritmico delle situazioni, dei comportamenti, delle espressioni del volto, addirittura dei discorsi. Proviamo a immaginare cosa significhi essere immersi in un contesto in cui potenzialmente ogni propria azione viene percepita come monitorata e analizzata. Provate un istante a immaginare quali conseguenze possa avere alla lunga non solo su cosa un individuo porta nel mondo esterno, nelle interazioni, nei comportamenti, ma anche progressivamente cosa comporta nella disciplina del suo mondo interno. A me viene da immaginare una sorta di ortopedia dello spirito, una serie di pressioni ambientali, di percezione anche solo immaginata, anche solo indotta, di controllo totale, di analisi di ciò che dici, delle emozioni che ti attraversano il volto, dell'andatura e via dicendo. Ecco, questa pressione, come un busto, come un'ingessatura appunto ortopedica, potrebbero modificare cosa emerge nella nostra parte più intima? E rendiamoci conto che le uniche limitazioni del riconoscimento emotivo previste nell'AI Act approvato l'8 dicembre 2023 sono previste per il contesto didattico e lavorativo, quindi un sostanziale via libera prima per le frontiere, poi per le questure ed eventualmente anche per le galere. Ma soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle espressioni verbali, dei dialoghi prevista in questa sperimentazione in atto a Tarragona, e non viene specificato se si tratti di microfoni ambientali o di monitoraggio delle telefonate e quindi di altre conversazioni che già passano da mediazioni tecnologiche, è facile immaginare che si possano sollevare per esempio critiche per quanto riguarda il diritto alla privacy previsto per la maggior parte delle persone detenute, ovviamente con l'eccezione mostruosa del 41 bis e dei circuiti speciali. Comunque è garantito teoricamente il diritto alla privacy delle comunicazioni per la grande maggioranza delle persone detenute. Ecco, in ogni caso immagino sarebbe ritenuta una pratica inaccettabile quantomeno in un primo momento precedente a una eventuale fase di normalizzazione. Quindi c'è bisogno di una scappatoia per poter effettuare un monitoraggio totale delle comunicazioni tra detenuti e verso l'esterno. Ecco che la scappatoia potrebbe arrivare da un contesto in cui questa pratica si è già normalizzata, ovvero l'automazione di quelle che di fatto sono delle intercettazioni e quindi un aggiramento della privacy che abbiamo già visto in atto negli Stati Uniti. Sottolineo l'automazione di queste intercettazioni perché l'automazione prevede l'assenza di umani direttamente all'ascolto. L'ascolto, l'analisi semantica e quindi il flagging, la segnalazione di allerta, avviene esclusivamente in base o a parole o a frasi specifiche riconosciute dall'intelligenza artificiale. A questo proposito, programmi già in atto di questo tipo sono diffusi in diverse carceri statunitense. Noi pensiamo spesso alla sorveglianza algoritmica pensando alle immagini, ai flussi video, ma dobbiamo tenere in considerazione anche i flussi audio. Per esempio, ne abbiamo parlato in diverse altre occasioni, c'è questo software realizzato da Leo Technologies, diffuso inizialmente sotto la pressione pandemica, sindemica del Covid, che segnalava con estrazioni appunto algoritmiche automatizzate eventuali segnalazioni di starnuti, report di compagni di cella che stanno male, c'è un focolaio in una sezione. Ecco, tutto questo venivano automaticamente trascritti ed estratti questi testi appunto ricavati dalle comunicazioni tra i detenuti, i propri familiari, i propri avvocati, e questo serviva a appunto produrre automaticamente, senza presenza di umani all'ascolto, questi flagging, queste segnalazioni. Questo sistema, ovviamente, conclusa la fase pandemica, è stato mantenuto e serve per estrapolare allerte dalle comunicazioni normalmente tutelate dalla privacy tra detenuti statunitensi e le loro famiglie. Ecco, per concludere, al di là di questi elementi di normalizzazione e queste scappatoie, al di là delle molteplici sovrapposizioni tra sorveglianza algoritmica e apparato punitivo in giro per il mondo, dalle costosissime guardie robotiche in Corea del Sud al calcolo della pericolosità sociale molto più economico e molto più dilagante, quindi il social scoring applicato all'apparato sanzionatorio, mi sembra che sia importante segnalare la rilevanza di cosa possa essere anche solo concepito all'interno di un contesto come quello di un carcere democraticissimo, di design catalano, europeo, soprattutto perché si tratta di sperimentazioni i cui risultati, essendo dati nelle mani di un'azienda centrale nelle dinamiche di transizione digitale molto più estese rispetto alla trasformazione delle carceri, possono diventare un bacino di progetti molto più ampi. Inetum, l'azienda che si occupa di questo progetto, è un'azienda che ha fatto gola appunto a fondi di investimento come Bain Capital e NB Renaissance, che si occupa di transizione digitale nel suo insieme, di questa enorme rivoluzione deumanizzante in cui all'apparato decisionale umano si sovrappongono in modo simbiotico, addirittura sostitutivo, elementi decisionali artificiali. Il potere di aziende di questo tipo è fondamentale, lo vediamo dispiegarsi con una normalità, un'assenza di attenzione agghiacciante in un carcere catalano. E insomma, l'osmosi sociale va sempre considerata quello che può tracimare dal contesto carcerario alla nostra quotidianità percepita come normale, è sempre qualcosa da tenere in considerazione anche per chi non fosse particolarmente interessato all'evoluzione dell'apparato detentivo.